Diamo il benvenuto a tutti nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo e auguriamo a tutti la benedizione di Dio. Iniziamo questo culto, vogliamo cantare l'inno 638. Io ho bisogno in ogni tempo. Vorrei leggere una parola di Dio prima di pregare il Salmo 98. Salmo 98. Cantate all'Eterno un cantico nuovo, perché Egli ha compiuto meraviglie. La sua destra e il braccio suo santo l'hanno reso vittorioso. L'Eterno ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua giustizia nel cospetto delle nazioni, si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa di Israele. Tutte le estremità della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclamate l'Eterno, abitanti di tutta la terra, date in canti giubilo e salmeggiate, salmeggiate all'Eterno con la cetra e la voce del canto, con trombe e col suono del corno, fate acclamazione al Re, all'Eterno, risuona il mare e tutto ciò che è in esso, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battono le mani, i monti cantino assieme per gioia dinanzi all'Eterno. Poiché Egli viene a giudicare la terra, Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Vogliamo alzarci e vogliamo pregare insieme. Dio fedele, ti ringraziamo di tutto cuore, anche per questo giorno di grazia e per questa ora di grazia. Ti ringraziamo per la tua parola preziosa e santa. Ti ringraziamo che tu sei il Re di tutti i Re e il Signore di tutti i Signori e il tuo popolo. Vogliamo lodare e glorificare il tuo nome e cantare e darti il ringraziamento, perché tu hai fatto grandi cose, Signore, anche in mezzo a noi. Ti ringraziamo, lodarti e glorificarti il tuo nome, perché tu sei il nostro Signore, tu sei il nostro Dio. Ti ringraziamo dal più profondo dei nostri cuori e ti chiediamo, abbi grazia anche in questa ora di sera. Vesci il tuo popolo stasera, vesci ovunque il tuo popolo, dove possono essere, anche se sono soli, che tu possa benedire tutti dalla ricchezza della tua grazia. Ti ringraziamo perché tu apparirai e che tu giudicherai i vivi e i morti. Sei ringraziato il tuo nome. Amen. Amen. Ci sediamo. Forse noi cantiamo alcuni cori e poi il fratello Frank predicherà la parola. Forse il Signore è la mia forza. Ieri, oggi è in eterno, Egli è lo stesso. Tutto passa sulla terra, ma Egli rimane lo stesso. Gloria sia al suo nome. Gloria sia al suo nome. Ogni cosa cambia, ma Egli non cambia mai. Gloria al suo nome. Io devo dare dei saluti dai fratelli e sorelle della Norvegia, pure da Salzburgo e anche da fratelli che nei giorni erano qui presenti e anche altri mi hanno chiamati, ho parlato e mi sono stati dati dei saluti che voglio dare. Siamo riconoscenti a Dio per ogni opportunità che abbiamo di udire la sua parola. Più riconoscenti siamo se la sua parola vediamo che viene confermata
10
giorni fa, qui l'ho vissuto, il mercoledì sera, che senza sforzo la fede nei nostri cuori era presente. Se noi stessi dovremmo fare sforzi per credere, allora c'è qualcosa che non va in noi. Il fratello Branham diceva, non importa dove sulla terra e dove possa essere, se un uomo nel suo cuore crede Dio e lo prende in parola, egli è obbligato di adempiere la sua parola. E sono sicuro che le testimonianze potrebbero essere date di ciò che Dio ha fatto. E ciò nella fede dovrebbe sempre fortificarci. Delle persone che vanno a Dio devono prima credere che Egli è presente e poi che Egli, che lo cercano, Egli dà ciò che essi chiedono e li ricompensa ciò di cui hanno bisogno. Se noi prendiamo questo a cuore, allora non abbiamo più bisogno di fare sforzi, ma semplicemente di credere Dio. E come abbiamo detto, Dio è degno di fiducia, Egli parteggia per la sua parola e possiamo avere fiducia in Lui che Egli ci benedirà. Oggi vorrei leggere nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento e dire alcune cose in merito e spero che capiamo poi che possiamo abbandonare ogni cosa nelle mani del Signore affinché faccia ogni cosa bene. Due passi in 1 Samuele 25 e la seconda nel capitolo 26 e poi in Luca 13. In 1 Samuele, il capitolo 25, e quanto l'Eterno avrà fatto al mio Signore tutto il bene che ti ha promesso e ti avrà stabilito come capo sopra Israele. Il mio Signore non avrà questo dolore e questo rimorso dava spasso del sangue senza motivo e di essersi fatto giustizia da sé. E quanto l'Eterno avrà fatto del bene al mio Signore, ricordati della tua serva. Noi tutti conosciamo la storia. Saul era nelle sue mani e avrebbe potuto fare ciò che voleva di lui. Qui era Abigail che è venuta affinché David non faccia nulla a Nabot. Sapeva una cosa, che Dio il Signore aveva dato fiducia perché credeva e aveva dato le promesse. Questa donna, una straniera, non voleva che l'uomo di Dio con le sue proprie mani faccia qualcosa, ma che Dio tramite la sua mano opera che possa dargli la vittoria. E per questo lei dice, così tu sarai libero dentro di te. Vedete di che cosa si tratta? Essere libero nel tuo intimo.
Dobbiamo
noi stessi e anche tutto ciò dobbiamo abbandonare al Signore, che nessuno prenda le cose nelle sue mani, ma che ci abbandoniamo al Signore e ciò che dovrebbe accadere con noi al Signore. Per questo è in questa piccola frase che ciò che Egli ci ha promesso, le promesse, le persone che hanno una promessa divina, in mezzo in una circostanza può essere consolato sapendo che Egli veglia sulla sua parola e nel tempo giusto la promessa che è stata data la opererà, e poi non abbiamo noi stessi nel nostro intimo, non dobbiamo farci delle rimproveri, ma possiamo uscire liberi. Io non so se possiamo capire tutto che qui viene detto, che non devi farti senza di versare il sangue, senza motivo, e di essersi fatto giustizia da sé. Voi sapete, in un uomo è ciò che vuole fare giustizia con la propria mano, perché ognuno pensa essere nel giusto, ma se ognuno vorrebbe fare il giusto, quanto uomini sarebbero stati nel torto? Tutta la visione Dio solo ce l'ha, non c'è nessun uomo che per sé può accettare di vedere tutto, di capire tutto e di vedere ogni cosa nel modo giusto. Qui dobbiamo imparare la lezione. Dio vuole darti la gioia perché Egli l'ha promesso di fare capo sopra Israele. Dio ti farà a te e a me, ti darà la vittoria e la gioia, perché a te e a me ha promesso di vedere la sua gloria e di essere con lui e regnare con lui. Dio ha trattenuto Davide affinché non diventa colpevole e poi che non sia libero in se stesso. Dio vuole degli uomini che nel loro intimo, malgrado tutte le circostanze fuori, siano liberi, simili uomini. Dio li desidera anche se esteriormente, come Davide in quel tempo ha dovuto attraversare tante circostanze, interiormente doveva essere libero davanti al cospetto di Dio, e come ciò doveva accadere, in cui egli con la propria mano che non voleva giustizia. Io penso alla parola Luca 18, credo, il Signore, i suoi eletti che implorano il suo nome giorno e notte darà giustizia. Luca 18 è sé, e Dio non farà egli giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a lui. Non noi possiamo fare giustizia, è Dio che con suo braccio fa giustizia. Ma se poi il mio Dio mi vuole dare del bene, ricordati della tua serva. Dio penserà a noi. Ora andiamo a 1 Samuele 26. La storia con Saul e Davide, dal versetto 18. Poi aggiunse: perché il mio Signore perseguita il suo servo? Che ho io fatto? Che diletto ho io commesso? Ora dunque si degni il re, mio Signore, di ascoltare le parole del suo servo. Se l'Eterno, quelli che ti incita contro di me, accetti egli una oblazione. Ma se sono gli uomini, siano essi maledetti davanti all'Eterno. Qui Davide conta in una sola frase in modo conciso e egli dice al suo avversario: se è Dio che ti incita contro di me, che allora io gli darò un'oblazione, un'offerta, affinché possa salire. Ma se sono gli uomini, l'abbiamo letto, che poi tramite lo Spirito Santo ha detto, ma se sono gli uomini, siano essi maledetti davanti all'Eterno, poiché mi hanno oggi cacciato per separarmi dall'eredità dell'Eterno, dicendomi, vai a servire a degli stranieri. Questo è una cosa, una parola seria. Se è Dio, allora possiamo parlare con Lui, possiamo portare un'oblazione e ci sarà riconciliazione e grazia. Ma se sono gli uomini, cosa allora? Noi l'abbiamo letto e che Dio non fa nulla di malvagio al suo popolo, lo sappiamo. Sono delle persone che da una potenza strana vengono sopraffatti e chi legge bene la storia potrà constatare che Saul è stato disubbidiente e che uno spirito malvagio è stato mandato a Dio su di lui e poi ha avuto paura e egli ha lasciato e poi a Davide. Ma notiamo di ciò qui si tratta. Per Davide non si trattava soltanto di lui, quale unico, ma è qui dice, se ci sono degli uomini che siano maledetti davanti a Dio, perché ora non sono come se voleva dire vai via tu. Proprio l'uomo che il Signore aveva scelto affinché il popolo di Israele tramite lui sia benedetto. Proprio lui queste parole deve esclamare, perché non era partecipe di ciò che il Signore aveva dato. Perciò, perché non aveva ubbidito a ciò che Dio aveva detto. Dio vuole che tutti coloro che hanno ricevuto qualcosa da Dio da fare, che prendono e lo fanno affinché il popolo di Dio possa arrivare all'eredità. In quel tempo Davide, tramite lo Spirito, ha pronunciato queste parole. Più tardi tutto è stato cambiato e sappiamo ciò che avvenne. Qui egli dice pure: ora dunque non cada il mio sangue in terra lungi dalla presenza dell'Eterno, poiché il re di Israele è uscito per andare in traccia d'una pulce, come si va dietro a una pernice su per i monti. Se noi pensiamo che Davide era unto e fondamentalmente era già re senza avere e senza essere salito sul trono, egli doveva fare tante cose, doveva attraversare su queste vie, e tutta la sua vita era veramente semplice. Ciò che a me mi colpisce, perché mi hanno cacciato per separarmi dall'eredità dell'Eterno. Davide non pensava soltanto a lui, ma a ciò che Dio gli aveva pensato, e egli poteva superare le distrette, perché anche non vedeva le promesse adempiute. Così è la stessa cosa con noi. Abbiamo delle distrette, non è il problema, ma la distretta intima che Dio vede anche la parte spirituale nel regno di Dio e non la può adempiere. Questa è la nostra distretta, così per noi tutti. Ciò che è esteriore possiamo accettare tutto. Sappiamo che non ne abbiamo bisogno nella casa, ma ciò che le circostanze esteriori, che sono un impedimento, che non possiamo arrivare nel possesso dell'eredità dell'Eterno, allora dobbiamo rivolgersi a Dio e poi dà il cambiamento. Ora vogliamo andare a Luca capitolo 13. Mi colpisce che delle persone che sono venute al Signore, che erano colpite da qualcosa, e egli ha aiutato proprio questi. Se noi leggiamo della guarigione, vogliamo prima leggere i primi versetti. In quello stesso tempo vennero alcuni a riferirgli il fatto dei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. E Gesù rispondendo disse loro: pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei, perché hanno sofferto tali cose? No, io vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti similmente perirete. Qui il Signore dà un esempio. Erano delle persone in Galilea, hanno portato un sacrificio, hanno ucciso il sacrificio e poi Pilato li ha fatto ammazzare dopo che hanno fatto il sacrificio. E le persone hanno pensato: sono stati colpiti da Dio, con coloro c'è qualcosa di strano e il Signore non vede la cosa così. Egli la vede come è. Egli vede tutti gli uomini allo stesso modo. Soltanto tu ed io, soltanto noi possiamo fare differenza. Ma da Dio tutti gli uomini sono uguali. Perciò Paolo scrive che Dio tutti insieme li ha chiusi sotto l'incredulità affinché possa mostrare la sua misericordia verso di loro. Sono tutti peccatori e mancatori della grazia di Dio. Dunque, il peccato è venuto a tutti gli uomini e anche la morte. Tutti gli uomini davanti a Dio sono uguali. Tutti gli uomini davanti a Dio sono colpevoli. Non importa come è l'uno o l'altro. Un esempio da questi giorni: pensate che i 269 passeggeri erano più terribili che gli altri uomini. Se il Signore fosse qui dire no, erano esattamente cittadini come tutti gli altri. Il colpo li ha colpiti. Ma qui il Signore dice a loro che hanno chiesto: se non vi ravvedete e cambiate, tutti similmente perirete. Più avanti, nel versetto 4, o quei 18 sui quali cadde la torre in Siloè e li uccise, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi ravvedete, tutti al pari di loro perirete. Cosa era? Il Signore ha corretto gli uomini, pensavano in se stessi, devono essere veramente aver fatto una cosa malvagia e perciò sono stati colpiti. Il Signore corregge questo e dice: no, anche questo 18 o gli altri che sono stati uccisi erano esattamente come tutti gli altri uomini. caro cuore, che nessuno possa dirti che tu sei sotto maledizione, che tu sei colpito da Dio. Davanti a Dio tutti siamo uguali. Perciò Dio si è avuto misericordia di noi. Talvolta siamo colpiti da malattia tramite circostanze che non sono piacevoli, ognuno in un altro modo. E poi viene coloro che non sono stati colpiti, ma che poi vengono quando il tempo è venuto, anche hanno il pensiero, qui ci deve essere qualcosa di malvagio. Vogliamo abbandonare questo modo di pensare e lasciare il giudizio di Dio, perché dice qui, erano più colpevoli degli altri abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, cosa era? Il Signore voleva dire, ascoltate, non si tratta di essere colpevoli o di smascherare. Qui si tratta di questo, di avere veramente un pentimento intimo. Ma se voi non vi ravvedete, tutti al pari di loro perirete. Qui prendiamo la lezione, ciò che possa capire, colpire qualcuno, ogni altro esattamente poteva essere colpito, ma a uno avviene questo e all'altro qualcos'altro, da uno lo si vede, dall'altro no, da uno si ode, dall'altro no, da uno lo sentiamo e l'altro no. Ma davanti a Dio siamo tutti uguali. È qualcosa di meraviglioso. Da Dio non c'è riguardo alle persone. Abbiamo parlato di Davide. Esteriormente avremmo potuto dire che cosa ha fatto questo uomo. Egli si trova, viene colpito con pietre come se fosse un cane ed era pure un unto del Signore e deve sopportare tutto ciò, deve udire e tutto ciò, deve lasciarlo passare. E colui che, perché vi era anche un spirito cattivo su di lui, cioè su Saul, quanto Davide ha soltanto tagliato il mantello per mostrare a lui, caro uomo, tu eri veramente nelle mie mani. Ora non poteva più essere in vita se io lo volessi. Davide aveva lo spirito di Cristo, la mente di Cristo, il sentimento di Cristo e non ha messo la sua mano sull'unto del Signore. Anche questa è una lezione per sempre. Se qualcuno in qualche modo viene colpito, non possa sorgere il pensiero in te o sopra gli altri che qualcosa di particolare deve essere. Il Signore dice, queste persone o le persone a Gerusalemme erano esattamente colpevoli come coloro che sono stati colpiti. Talvolta altri hanno una malattia, altri hanno cancro. Non dobbiamo concentrarci per andare dietro alla faccenda. Dobbiamo capire che il Signore, che Egli si ha pietà di noi e che Lui vuole guarirci o salvare o liberare ciò che possa essere. Qui in Luca 13, dal versetto 10, leggiamo: ora Gesù stava insegnando in una delle sinagoghe in giorno di sabato. C'era proprio una donna che per 18 anni aveva uno spirito di infermità, era curva e non poteva alzarsi. Se noi leggiamo più avanti questa storia, voi sapete, il Signore l'ha guarita. E i farisei o chi possa essere, subito hanno avuto qualcosa da dire, perché era un giorno di sabato. Qui sta scritto: sei giorni sono in cui dobbiamo lavorare, allora venite per essere guariti in questi sei giorni e non di sabato. Quelli che erano sani potevano dire, coloro che non erano venuti per ricevere la guarigione. E se avesse pensato, allora avrebbe visto che nella sinagoga il sabato veniva predicato e insegnato, e il Signore non poteva venire lunedì, ma veniva proprio il sabato, e perciò le persone sono venute. Ma le persone sono passate accanto alla realtà perché erano ciechi. Ascoltate ciò che il Signore dice nel versetto 16. E costei che è figliuola di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame il giorno di sabato? E mentre diceva queste cose, tutti i suoi avversari erano confusi e tutta la moltitudine si rallegrava di tutte le opere gloriose da lui compiute. Noi siamo qui non soltanto per udire parole del Signore, siamo qui per vivere le sue opere. Vogliamo vivere che Egli salva, che Egli guarisce, che Egli si manifesta quale il vivente è lo stesso. E avete letto con me qui nel versetto 11 sta scritto: e ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità. Qui la cosa è detto in parole belle, ma un'infermità, la donna non poteva alzarsi, era curvata. E qui, quando il Signore dà la risposta, Egli dice: e costei che è figliola di Abramo e che Satana aveva tenuta legata per ben 18 anni. Noi diremmo: Ora, questa donna è fuori di sé, ci dispiace. Il Signore dice, è Satana che l'ha tenuta legata. Il Signore è venuto per liberare coloro che sono prigionieri, per guarire i malati e per aprire gli occhi dei ciechi. Come poteva in questa donna e passare oltre questa donna? Era una figliola di Abramo. Eppure, per 18 anni aveva uno spirito di infermità, un tempo lungo, e noi penseremo 8 anni sarebbe abbastanza, ma il Signore è venuto in quel tempo e li ha aiutato. Oggi egli vuole aiutare, oggi egli vuole guarire, oggi egli vuole salvare, oggi egli vuole manifestare la potenza di risurrezione. Ognuno può pronunciare dei sospetti che precipitano le persone in una più grande distretta. Il Signore non ha pronunciato dei sospetti per ingrandire la distretta di colui che è ancora in distretta, ma ha detto è una figliola d'Abramo, ha detto sia sanata, e così è stata aiutata, era guarita. Non doveva essere sciolta da questo legame il giorno di sabato, era un legame, e il Signore è venuto per liberarci da ogni legame. L'Evangelo di Gesù Cristo è per tutti coloro che possono credere ancora oggi, è la potenza di Dio, e noi dobbiamo questa potenza di Dio, dobbiamo fare posto in coloro che credono di tutto cuore. Era una promessa nel profeta Isaia nel capitolo 61. Ma poi, quando Cristo sulla croce di Golgotha morì, non era più una promessa, ma era realtà. In Luca 4 il Signore ha preso la parola di Isaia 61 e si è riferito a questa parola e ha detto, oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri orecchi o occhi. Ma da Golgotha abbiamo anche libera accesso. E Satana non ha più nessun diritto nei credenti, di rimanere nei credenti. Egli deve andare via. Per questo è la proclamazione dell'Evangelo di Gesù Cristo. Dunque, quale un messaggio che libera e che porta gioia, e noi vogliamo dire ciò a tutti che crediamo questo di cuore, che Dio, la sua parola, non soltanto l'ha restaurata affinché passiamo oltre, ma l'ha restaurata affinché possiamo avere l'armatura giusta nella nostra mano e che possiamo incontrare il nemico che è stato colpito e che è stato vinto e portare la redenzione, la guarigione. Possiamo annunciare a loro tutto ciò per grazia. Non soltanto un Evangelo quale parola, ma un Evangelo in realtà. Gesù Cristo è Salvatore, Redentore, Liberatore, Guaritore. Egli è tutto in tutti. il terzo giorno è risorto di fra i morti. Egli vive, egli vive. E le promesse che sono state date, che sono diventate realtà per te e per me, nella tua e nella mia vita, che possono essere adempiute. Oggi, che voi che siete qui, non pensate più perché ciò mi ha colpito, perché mi è accaduto questo, perciò devo soffrire questo e portare la mia croce. E molti tra di noi hanno guardato ad altri, sono visto come sono gioiosi, non debbono soffrire nulla, nessuna distretta, nessuna malattia. E noi abbiamo contato su Dio, abbiamo cominciato ad accusare il Signore, invece di credere. Tramite accusare, nessun uomo ha ricevuto le benedizioni di Dio, ma si è nascosto la via. Soltanto la via della fede è sicura e non il nemico non può. Caro cuore, non chiedere perché ciò mi ha colpito. Perché devo sopportare questo? Perché devo portare questo? Oggi il Signore ti fa dire, tutti gli altri che forse non sono stati colpiti, non sono più malvagio o più buono di te e di me. Ma oggi Egli ti dice pure che Egli è presente per cambiare il tutto e per agire. Tutti coloro che mercoledì sera erano qui sanno che non dovevamo entrare in un'atmosfera particolare di preghiera, ma abbiamo creduto e nella fede abbiamo agito e Dio ha confermato la sua parola. Da oggi in poi non fate il vecchio errore. Se è pregato per voi, non cercate di fare qualcosa. Io una volta ho notato quanto pregavo per i malati. Se sono venuti dei credenti, hanno cominciato a parlare in lingua mentre si poneva le mani su di loro. E nel mio cuore sapevo, perché non sono presente, voglio soltanto essere chiaro che hanno comunione con Dio, ma non erano presenti nella cosa che di cui si trattava, sono passati oltre, hanno parlato in lingue quanto sono andati via, ma non erano guariti. Spesso mi dispiaceva che delle persone non capiscano che non si tratta di questo, che in quel momento siamo in un'atmosfera religiosa, pia, è così. Proprio dobbiamo venirne fuori, perché è soltanto una cosa artificiale e dobbiamo essere reali e normali con Dio, come lo siamo gli uni con gli altri. Tutti coloro che ogni teatralità deve passare, semplice come le persone sono andate dal Signore, così anche noi dobbiamo andare da Lui. Notate questo. Se voi venite affinché si preghi per voi, non si tratta di altro. In quel momento si tratta che ora ci sia qualcosa di altro, ma si tratta di una unica cosa, cioè che Dio lo prendete quale verace e che credete in quel momento in cui le mani vi vengono imposte, che la potenza di guarigione di Dio possa entrare in voi. Allora Dio può fare il più grande, il miracolo più meraviglioso, ma se voi venite e se pregate ad alta voce, io l'ho scritto nella lettera circolare, lasciate tutto ciò via, perché non è fede, questo è incredulità, e la maggior parte degli uomini sono profondamente nell'incredulità, nella superstizione, invece di essere nella fede. E io, qualcuno e nel suo cuore pensa e fa di queste cose, ha un segno che non è nella fede, ma che egli è nell'incredulità. Forse non lo capite, ma così è questo. E io vi dico perché. Quanto poi la cosa non va avanti come voi avete pensato, allora tutto è, non serve a nulla, e chi ride poi? Dobbiamo una volta arrivare al punto che veramente possiamo discendere la fede e l'incredulità. La fede è nella parola di Dio, è ancorata. E l'incredulità lascia ogni cosa, e mai ci sarà qualcosa. Oh, quanti le più belle cose li hanno fatte, e cosa è arrivato? Nulla. Le persone che credono non fanno più delle cose come dovrebbe essere, o ciò che deve essere, se deve essere unto con olio o no. Ho pregato per alcune persone e una sorella dice: Fratello Frank, quella persona, tu hai detto a questa persona così e così, e a me non me l'hai detto. Forse la sorella, non so, forse è qui, non so neanche dov'è. È bello quanto non abbiamo troppo memoria, non possiamo essere arrabbiati con qualcuno. Lo dico per questo: se le persone vengono per la preghiera e poi hanno le proprie idee, ciò non va. Non possiamo andare a Dio con le proprie impressioni, dobbiamo venire a Lui con la fede, come avviene, è giusto. Sono sicuro che tu mi hai guarito, lodato sia il tuo nome santo. Se poi viene unto con olio o no, se le viene ordinato alle potenze tenebre, e in quale forma la fede e la preghiera può essere, ognuno ha comunione con Dio. E non guardate soltanto a ciò che viene detto, ma ringraziate già Dio per ciò che Egli vi ha dato e ciò che abbiamo ricevuto. È molto, molto importante, perché l'angelo del Signore ha detto al fratello Branham: se tu raggiungi che le persone ti credono, è importante di credere a Dio. Tutti ci credono, così sta scritto in Giacomo. Tu credi che c'è un unico Dio, lo fai bene. Anche il diavolo lo crede e trema. Non abbiamo bisogno di questa fede generale, ma la fede diretta nel Dio vivente, che ha dato la sua parola e La nostra fede è ancorata in questa parola e diciamo nel nostro cuore, Signore, io ti ringrazio che hai dato la promessa e sulla croce di Golgotha per me tu l'hai fatta diventare una realtà, la guarigione, la salvezza, la liberazione era promessa sul Golgotha e da Golgotha non è soltanto promessa, ma è alla tua e alla mia disposizione. È compiuto. Gesù non verrà per salvare. Egli è venuto una volta per morire per i peccatori e ritornerà per cercare coloro che sono stati liberati e redenti dal peccato e per prenderli con lui. Egli è venuto una unica volta e ha portato una redenzione valida per tutta l'eternità, ma nelle riunioni egli è presente e tramite la proclamazione della parola porta fede in coloro che ascoltano. Questa donna era una figlia di Abramo e il primo incontro che ha avuto con Gesù significava per lei liberazione, redenzione dal male. Io vorrei a tutti coloro che Dio chiama che il loro primo incontro col Signore in una riunione possa portare risultati come in quel tempo nella Bibbia nel nome di Gesù. Il giorno sabato dopo non doveva ritornare al Signore. Il primo incontro con il Signore ha portato loro la redenzione, la guarigione, la liberazione. Caro cuore, se tu hai veramente un incontro vero con Gesù, allora tu prendi la tua liberazione, redenzione e la tua guarigione, tutto ciò lo prendi con te. Nessuno neanche una volta ha detto vieni una settimana più tardi. Ciò fanno i medici e scrivono, sanno come la cosa è e dicono in una settimana ritorni per favore. Poi siamo di nuovo là. Ma il medico celeste non lo capite? Il medico celeste non può dire a nessuno vieni una settimana dopo. Egli può soltanto dire sì, guariti, la tua fede ti ha salvato, vai nella pace o vai e non peccare più. Il Signore vuole rivelarsi e ciò che per me è una certezza. Egli vuole rivelarsi. Egli vuole confermare la sua parola in un modo glorioso biblico. Ma noi dobbiamo nel giusto modo andare da lui e sempre pensare all'opera di redenzione compiuta. Un uomo che desidera essere guarito e pensa, Signore, tu mi guarirai, l'Evangelo non l'ha ancora capito. Chi conosce l'Evangelo sa che la guarigione è già accaduta, pure la salvezza e la liberazione. Egli è stato ferito a cagione dei nostri peccati, è stato colpito a cagione delle nostre malattie. Il castigo è stato su di lui affinché noi avessimo pace e per le sue lividure siamo stati guariti. Questo è l'Evangelo di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ora, se sono passati 18 anni o 8 anni, non gioca un ruolo. Il Signore è lo stesso. È il primo incontro con Lui. Porta già il cambiamento e andiamo dalla Sua presenza, quale redenti, quale liberato, quale benedetto. Nessuno pensa più avanti. Mi ha veramente colpito, perché altri no. Cosa è nella mia vita? Perciò tutto ciò deve essere così, così. Non possiamo andare avanti spiritualmente, piuttosto indietro. Abbiamo preoccupazioni nelle nostre anime e poi non potremo andare avanti spiritualmente. Se poi la lezione del nostro Signore l'abbiamo imparato, diciamo: Dio fedele, tutti gli uomini davanti a te sono uguali, anche se uno così e l'altro in un altro modo. Tu l'hai visitato, Signore, non farò più un paragone. Aiutami, voglio venire a te e desidero che tu possa toccarmi. Io credo che tu mi hai salvato, che tu mi hai guarito, che tu mi hai liberato. E se imponiamo le mani, non per guarire, ma quale segno che crediamo che nei ferite di Gesù siete stati guariti. È un agire nella fede che agiamo nel nome del Signore. Egli ha detto in Marco 16 a coloro che credono, questi segni li accompagneranno e imporranno le mani ai malati e questi saranno guariti. Anche se non pronunciamo nessuna parola, ma nei nostri cuori che possiamo ringraziare il Dio che in Gesù Cristo, il nostro Signore, abbiamo ricevuto piena liberazione, guarigione, che possa essere manifestati in coloro che vengono nella fede. E per cui preghiamo, dunque, aspettate non qualcosa da un uomo, ma aspettate tutto dal nostro Signore, come Dio con Lui non ci darà tutto, Egli ci ha dato tutto. Cessa di pensare, cessa di pensare e cominci a credere e ringraziare il Dio e tu verrai i suoi miracoli. Figli e figlie di Abramo, figli e figlie di Dio, per noi valgono le promesse e tutte le promesse di Dio hanno il loro sì e amen in Gesù Cristo, il nostro Signore. Noi tutti possiamo essere felici e ringraziare di cuore il nostro Dio. Stasera possiamo ancora avere un culto di guarigione. Ancora stasera Dio potrebbe manifestarsi in mezzo a noi. Egli è lo stesso ieri, oggi e per tutta l'eternità. non diremo a nessuno ciò che deve fare, che ognuno sia condotto dallo Spirito di Dio e viene così al Signore nella fede come lo può. E il Signore confermerà la sua parola e fare ciò che ha fatto in quel tempo. Quella donna però, una figlia di Abramo, che già Satana ha legato per 18 anni, come poteva essere liberati da questi legami il sabato? Oggi anche sabato, forse non dovrebbe accadere oggi, assolutamente, il nostro Signore è il Signore del sabato, Egli è il Signore della morte e della vita, ha vinto l'inferno, perché dobbiamo temere tramite queste sue parole tutti i suoi avversari sono stati vinti, ma la folla si è rallegrata di tutto ciò che accadeva dal Signore, perché avevano sempre qualcosa da dire. Hanno anche mandato via il Signore con parole, ma il Signore ha lasciato mostrare la sua gloria, non in parola, ma in fatti. E tutti gli altri hanno vissuto i miracoli del Signore. Qui sta scritto, tutta la folla si rallegrava di tutte le opere gloriose compiute da lui. A questo punto dobbiamo alla fine di nuovo arrivare affinché gli accusatori siano svergognati, portano e che chiudono la bocca e tutti coloro che vengono a lui affinché ricevano aiuto si rallegravano delle grandi opere che Dio ha operato in loro. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per lo stesso per tutta l'eternità. Lodato e glorificato sia il suo nome santo. Amen. Amen. Vogliamo alzarci? Forse cantiamo il coro così come io sono. Così come io sono. Così deve essere, non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te. Così come io sono, così deve essere, non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te. Padre Celeste, insieme veniamo a te davanti al tuo santo cospetto. Pensiamo al Salmo 103, pensiamo a Isaia 53, pensiamo all'Antico e al Nuovo Testamento e nella fede guardiamo a Golgotha. Signore fedele, lì tutte le promesse di Dio sono state adempiute in te, il Redentore, per tutti i redenti. e sono diventate realtà divine. Dio fedele, non aspettiamo più un entusiasmo o un'atmosfera che noi stessi facciamo, poi che di nuovo passa, ma insieme veniamo nella fede a te e ti ringraziamo per la tua parola. La fede stasera è nei nostri cuori tramite la predicazione che è venuta dalla tua parola, è venuta in noi. In questa fede ora siamo qui davanti al tuo cospetto. Ti ringraziamo per la tua presenza, oh Signore. Tu sei presente per confermare la tua parola. Tu lo fai perché tu sei verace e fedele. Alleluia. Lode e onore. Onore e adorazione al tuo nome, Signore. Prendi tutto da tutti, ogni oppressione, ogni peso, ogni legame, oh Dio fedele. Tu hai parlato una parola e la tua parola esegue ciò per cui è stata mandata. Sii ringraziato, io ti chiedo per me stesso e per tutti i fratelli e per tutte le sorelle, Signore, che nella fede possiamo stare, nella fede in te. E perciò non guardiamo a noi stessi o alle malattie o ai dolori, ma guardiamo a te che hai portato le nostre malattie e tu hai preso i nostri dolori. Tu li hai portati affinché noi non dobbiamo più portarli. Oggi tutti in questa casa o che odono questa predicazione, che possono sperimentare la salvezza di Dio nello spirito, nell'anima e nel corpo. Dio fedele, confermi tu la tua preziosa e santa parola in tutti per l'onore e per la gloria del tuo nome. Amen. Sol abbi fede, sol abbi fede, ogni cosa è possibile, soltanto abbi fede, sol abbi fede, sol abbi fede, ogni cosa è possibile, sol abbi fede. Gesù è qui. Gesù è qui. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui. Gesù è qui. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui. Sol abbi fede, sol abbi fede, ogni cosa è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui. Credi. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui. Gesù è qui. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui. Gesù è qui. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui. Sol abbi fede. Sol abbi fede. Ogni cosa è possibile perché tu credi. Credi soltanto. Abbi fede. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui.
Amen.
Amen. Amen. Ci sediamo. Lode e gloria al Signore, cari fratelli e sorelle. Abbiamo soltanto bisogno di credere, come abbiamo udito, che non ci siano delusioni del diavolo, come dovrebbe accadere. Abbiamo soltanto bisogno di agire e Dio fa il resto. Come il fratello Frank ha detto, mercoledì abbiamo vissuto qualcosa di meraviglioso. La sorella, forse, la sorella è stata guarita e di mia moglie, dove mia moglie due giorni doveva avere una puntura perché aveva il diabete, ha preso sempre medicina. Voi sapete com'è. In quella sera il miracolo è accaduto. Non possiamo lasciare le punture senza il medico, ma sono stati tolti. E mia moglie è andata al dottore dopo tre giorni, ha soltanto fatto visite, non c'era più. Noi abbiamo fiducia in Dio. E crediamo Dio. Non dobbiamo guardare i sentimenti, ma dobbiamo vedere in Dio ciò che Dio dice e credere. Egli è se il dottore dice prendi queste tablette, ma dobbiamo avere fede in Dio, credere in Dio e avere fiducia. E devo dire, mia moglie sta bene, qualcosa è accaduto, un miracolo. Non vogliamo andare di casa a casa, ma vogliamo soltanto lodare la grazia di Dio. E lo vogliamo fare, non dare onore a un uomo, ma la grazia di Dio e anche la potenza di guarigione. Siamo riconoscenti. E per tutti gli altri fratelli sono accadute delle cose che sono stati guariti e ringraziamo il Dio per questo. Ancora vogliamo alzarci per pregare. Dio fedele, ti ringraziamo di tutto il cuore per la tua santa preziosa parola che tu ci hai indirizzato. Ti ringraziamo per ogni ammaestramento che riceviamo da te e vogliamo avere fiducia in te e fede, non soltanto che noi veniamo e pensiamo, vediamo come sarà. No, Signore, sappiamo ciò che tu hai promesso, tu lo mantieni, perché le tue promesse sono sì e amen. Lode a te, Signore, sii ringraziato per questa ora di grazia. Rimani con noi e conducici anche domani insieme, affinché alziamo il tuo nome e che possiamo lodarti e glorificato. Alleluia al tuo nome santo. Amen.
Amen.
Amen. Siate raccomandati al Signore e alla sua grazia fino a domani.